Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ci accompagna in queste domeniche, ci accompagnano le letture degli Atti degli Apostoli e della lettera di Pietro. Abbiamo ascoltato il grande discorso di Pietro il giorno della Pentecoste. Vorrei fare due riflessioni su questo discorso, nel quale a un certo punto Pietro dice ai suoi ascoltatori: Gesù di Nazaret, uomo eccetera, accreditato da Dio, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Senza mezzi termini, i suoi ascoltatori dice: voi l'avete ucciso. Ma cosa dice questo discorso a noi oggi? Non siamo stati noi, diremmo, no? A uccidere il Figlio di Dio. Ma non è così. Perché dopo la morte e risurrezione di Cristo, il peccato, che nel Vecchio Testamento era solo disordine morale, mancanza nei confronti di Dio, offesa a Dio, inadempienza alla legge di Dio, ai 10 comandamenti. Nel Vecchio Testamento il peccato era questo. Nel Nuovo Testamento rimane questo. Non è che questo è andato via. Ricordiamoci quello che ci ha detto Pietro nella seconda lettura. Carissimi, se chiamate padre colui che senza preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, non è che questo, che c'è una differenza tra il Dio del Vecchio Testamento e il Dio del Nuovo Testamento, solo che lo stesso Dio si rivela e si fa conoscere con maggiore profondità, ci dona il suo spirito perché possiamo non solo servirlo, ma amarlo come padre. E nel Nuovo Testamento il peccato non è solo offesa morale, non è solo mancanza ai 10 comandamenti, è uccisione del Verbo, è sentirsi colpevoli del sangue di Cristo, perché il Cristo muore in croce per i nostri peccati, non per dei peccati aerei generici, no, proprio per i miei, per i tuoi, per quelli di ciascuno di noi. Lui è morto in croce e per questo il sangue di Cristo, del sangue di Cristo noi siamo rei, perché per noi Lui è morto. E nella misura in cui noi ci rendiamo consapevoli di questo, il nostro cuore è ferito da due sentimenti: il dolore, perché sì, sono io che sono la causa della sua morte, no? Questi giorni si celebrava Santa Caterina da Siena, che aveva su questo delle parole molto forti, no? Lei si pensava appunto come colei che per i propri peccati, per i suoi peccati, il Cristo era morto. Quindi un senso di profondo dolore, perché per me lui è morto, e come dice la lettera agli ebrei? La lettera agli ebrei dice che con i nostri peccati continuiamo a crocifiggere il Cristo. E quindi ci deve essere nel mio cuore questa ferita. E se non c'è, il segno è evidente che non c'è né fede né amore. Se non c'è nel mio cuore questo dolore. E nello stesso tempo, ecco, insieme al dolore, la consolazione, la gioia. Perché questo sangue mi salva, questo sangue mi fa nuovo, questo sangue mi redime. Come Pietro ancora ci ricorda nella seconda lettura: voi che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ma con il sangue prezioso di Cristo. A prezzo, anche domenica scorsa, se vi ricordate chi c'era, abbiamo parlato qual è il mio prezzo. Qual è il mio valore? Come sono stimato io dal Padre? il mio prezzo è il sangue del suo figlio, un prezzo inestimabile. E qual è il prezzo invece della mia vita con cui io valuto Dio? Ognuno se lo chieda. Quanto vale Dio, quanto vale la mia fede nella mia vita? E la seconda osservazione che volevo farvi su questo grande discorso di Pietro è la conclusione. La conclusione, quando dice che il Signore ha effuso il suo spirito, come voi stessi potete vedere e udire. Cioè Pietro si rendeva consapevole che lui stesso era una prova che lo Spirito Santo era stato diffuso sulla Chiesa e su di lui. Si rendeva conto di questo. E quindi lui doveva testimoniare la Pasqua di Cristo nella potenza di quello Spirito che aveva ricevuto e che è stato effuso su di noi con abbondanza. E in ogni Eucaristia questo Spirito viene rinnovata nella sua... Il Padre e il Figlio rinnovano la loro effusione del loro Spirito su di noi in ogni Eucaristia. E allora qui anche una domanda. Se la prima domanda è qual è il prezzo di Dio nella mia vita, la seconda domanda che potremmo farci è: ma qualcuno lo riconosce che ho ricevuto lo Spirito Santo? Nella mia vita sono una testimonianza che lo Spirito Santo è stato effuso sulla Chiesa? Qualcuno può riconoscere da me la santità di Dio? Qualcuno può riconoscere da me la trasparenza, la limpidenza di Dio? Qualcuno può riconoscere da me la verità di Dio? Qualcuno può riconoscere da me un raggio di Dio? Perché ho ricevuto lo Spirito Santo per questo, per rendere testimonianza a un Dio non morto, a un Dio risorto, vivo e potente in mezzo a noi. Veniamo adesso alla grande lettura del Vangelo di questa domenica, che ci è tanto caro, no? Perché noi ci sentiamo un po' come questi due discepoli avviliti, scoraggiati, che camminano lungo la strada e li possiamo immaginare con un cammino sbilenco, stanco così, senza voglia, senza gioia. Certamente non correvano, no? Cosa che faranno però dopo, perché lo Spirito darà loro l'entusiasmo, la gioia di condividere la loro esperienza. E vediamo come a questi due che scoraggiati si avviano verso la loro casa, si accosta Gesù, il risorto, si accosta a loro due. Da notare che non lo riconoscono. E quindi c'è un primo messaggio della Scrittura. Non lo riconoscono. Ed è un fatto comune ad altre apparizioni. La Maddalena al sepolcro lo cerca piangendo e lo scambia per il giardiniere. Dove hai messo il corpo del mio Gesù? Solo la forza del suo amore se lo voleva anche portare e caricare da sola come avrebbe fatto, ma non lo riconosce. Lo riconoscerà solo quando Gesù la chiama per nome, Maria, Rabboni. E ancora gli evangelisti ci ricordano che i sinottici, che il giorno in cui apparse al cenacolo, gli apostoli lo presero per un fantasma, uno spettro. E il Signore disse: toccatemi, sono io, datemi da mangiare. E ancora nella pesca dopo la risurrezione raccontata da Giovanni, lo scambiarono per un viandante che aveva fame. Avete qualcosa da mangiare? Ma quando gli disse: tirate la rete dalla parte destra e troverete, Giovanni dirà: è il Signore, e lo riconoscerà. Da tutto questo che cosa si capisce? Si capisce che le apparizioni del risorto non sono nell'ordine della fisicità, non sono apparizioni che noi possiamo mettere come categoria di queste apparizioni. Il Cristo si mostra nella sua fisicità, perché se fosse nella sua fisicità l'avrebbero riconosciuto. Invece è risorto, che ora vive una dimensione inimmaginabile, dove essendo Dio la sua divinità si espande nella sua corporeità glorificata, per cui non si può immaginare quello che è Lui adesso, però si mostra in qualche modo facendo vedere qualcosa, perché possono dire che è Lui. Ma non basta che si mostri, non basta che si mostri, occorre sempre un qualcosa che lo faccia riconoscere. E questo qualcosa, finché siamo qua giù, ricordiamocelo, l'unico mezzo di incontro con il Signore è la fede. È per fede che Giovanni dirà, è il Signore. È per fede che la Maddalena dirà, Rabboni. Ed è per fede che lo riconosceranno nello spezzare il pane. E quindi ecco, le apparizioni del risorto, che non sono in questo ordine, ci possiamo anche chiedere, ma perché il Signore è voluto apparire, fare mostrare qualcosa? Perché il Signore poteva benissimo non apparire, la risurrezione è un'altra dimensione, ma c'è voluto, era necessario il segno di qualcosa di materiale, è per questo che appare. Ma perché era necessario? Perché sennò gli apostoli non avrebbero potuto dire è risorto, perché se lui non fosse apparso, quando loro avrebbero detto è risorto, gli chiedevano loro, ma come fai? Lo sento nel mio cuore. No, non avrebbe avuto forza di testimonianza, no? È risorto perché abbiamo mangiato con Lui, lo abbiamo toccato, siamo stati con Lui 40 giorni, è risorto, ve lo possiamo testimoniare, vogliamo comunicare perché la nostra gioia sia la vostra. Questo è il motivo fondamentale per cui è apparso. E poi c'è un altro motivo, che è la poca fede degli apostoli, no? Solo uno credette senza vedere, Giovanni, no? E vide il sepolcro vuoto e credette. E Gesù si accosta a questi due apostoli, a questi due discepoli tristi, e fa fare loro un cammino di fede, che inizia come? Ascoltandoli. Ascolta, li ascolta. Lui sapeva bene tutto quello che era successo, ma voleva che fossero loro a dirlo, fossero loro a parlarne. Perché è parlandone che si chiariscono le cose. E raccontano che cosa? Noi speravamo fosse Gesù, ma è stato messo in croce, è morto, e dopo averli ascoltati Gesù che cosa fa? Li ammonisce dolcemente. Avete parlato voi? Adesso ascoltate me. No? Ma quale idea di Messia vi eravate fatti? Dove stavano scritte queste vostre attese? Queste vostre speranze? Erano vostre, ma non erano nella Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura ci parla di tutt'altro. Ci parla dell'agnello mansueto, ci parla del servo sofferente. E mentre parlavano, mentre Gesù parlava, come vedremo, alla fine loro racconteranno, si scaldava loro il cuore, no? E quante volte a noi sacerdoti tocca fare proprio questo, ascoltare. Quante volte abbiamo ascoltato storie simili, quante volte. Padre, sono scoraggiata, sto perdendo la fede perché c'è stato, mio figlio non ha lavoro, mio marito è morto, i miei figli, io non credo più, mi stanno succedendo troppe cose che non vanno. E magari si va pure da qualche donna a chiedere se uno c'ha il malocchio o non ha il malocchio, no, robe di questo genere. Perché? Ma dico, ma qual è la domanda? Ma quale Gesù? In quale Gesù tu credi? Ma dove il Signore nel Vangelo ha promesso il paradiso qua giù? Voi trovate un passo nel Vangelo dove Gesù promette il paradiso qua giù? Sì, una volta, quando parlando di coloro che avrebbero rinunciato ad avere una famiglia per seguire Lui, annunciare il suo Vangelo, no? Dirà: ti avrà lasciato case, sorelle, avrà 100 volte tanto qua giù, in parenti, in case, dirà questo, ma aggiungerà, insieme a persecuzioni. Ah, c'è qualcosa che non va. Se Gesù non ha mai promesso il paradiso qua giù, anzi, ha detto: chi vuole seguirlo deve rinnegare se stesso e prendere una croce. Il significato della croce è ben chiaro e ben preciso. Com'è che io sto perdendo la fede perché le cose mi vanno male? Qual è il motivo che sto perdendo la fede? È un momento di grazia, è un momento di grazia. Sta nascendo la fede, non la sto perdendo. Sto perdendo la mia fede immaginaria in un Dio che non c'è, e sta nascendo la fede nel vero Cristo. E si illuminavano la loro mente. Quando il Signore diceva: bisognava che il Cristo soffrisse. Quanto è duro questo bisognava, quanto è duro accettare che bisognava che tu soffrissi. È duro accettare questo, perché che senso ha la sofferenza? Soprattutto oggi, questo mondo senza Dio, l'unico rimedio che trova alla sofferenza è l'eutanasia. No. Che senso ha la tua sofferenza? Ma se tu entri dentro quel bisognava che il Cristo soffrisse, allora ti si aprono gli occhi. Ha un senso la mia sofferenza. Ha un senso. È lì, il senso della mia sofferenza è tutta lì, nella sofferenza di Cristo. Il Cristo con la sua sofferenza raggiunge l'uomo sofferente in tutte le dimensioni di sofferenza e di dolore, e dà un senso a ciò che non ha senso. E quale senso dà Cristo? Senso nuovo. Il senso vecchio della sofferenza nel Vecchio Testamento qual era? L'unico senso del Vecchio Testamento della sofferenza qual era? Castigo. Castigo. Questa parola che l'uomo moderno, il cristiano moderno, non può sentire, e anche nell'esame, nell'atto di dolore, alcuni lo saltano: meritate i tuoi castighi. No, Dio non castiga, Dio castiga. No, Dio ha castigato suo figlio per non castigare me, per non essere costretto a castigare me, perché come dice il profeta, i castighi che noi meritavamo sono stati caricati su di lui. E allora ecco Lui, il Signore, che dà un senso nuovo. Nel Vecchio Testamento la sofferenza era castigo, punizione. Attenzione però, attenzione, perché noi abbiamo una mentalità inquinata dal paganesimo dilagante moderno. Giusta punizione, giusta punizione. Perché l'offesa a Dio è qualcosa di gravissimo. Anche la più piccola offesa a Dio è qualcosa di gravissimo, perché stiamo offendendo il Signore. Quindi la punizione giusta, doverosa, ma si è presa Lui, se l'è presa il Signore. Ma riconoscere la giustizia di Dio, come posso capire la misericordia se non capisco la giustizia? Ma Lui ha levato quel significato di castigo alla sofferenza. Nel Nuovo Testamento la sofferenza non è più castigo. È il luogo, occasione di amore. È quello che ha realizzato sulla croce. Tutta la sua sofferenza è stata un'esplosione di amore. Dell'amore più grande che il Padre poteva avere per noi, perché lì c'è l'amore divino del Figlio consegnato alla morte. E l'amore più grande che un uomo, l'umanità potesse elevare al Padre, perché il crocifisso è vero Dio, ma è vero uomo, e Maria ce lo dice perché l'ha portato nel suo seno. E allora la sofferenza diventa amore. Ma abbiamo noi questo concetto della sofferenza? Abbiamo assimilato, abbiamo fatto nostro, abbiamo preso questa dal retaggio di 2000 secoli, 2000 anni di cristianesimo, abbiamo recepito il cuore del messaggio cristiano che è la Pasqua di Cristo, dove la sofferenza diventa amore e dove la morte viene vinta, il peccato viene vinto e viene data la possibilità di una vita nuova. E i cuori si riscaldavano. Rileggendo la loro esperienza diranno: ma mentre lui parlava ci si riscaldava il cuore. Io mi chiedo a me e chiedo a voi: ma questo nostro cuore si riscalda? Si riscalda? Quante persone si lamentano perché non sentono più Dio, perché non hanno un cuore infocato di amore? Qual è il motivo per cui il mio cuore non si riscalda? Ci vuole molto perché il mio cuore si riscaldi? Ci vuole molto perché il mio cuore si infiammi? No, il fuoco c'è già. Il fuoco nel nostro cuore c'è già. Bisogna solo soffiarci un po'. E se tu ci soffi un po', lo senti subito l'amore di Dio presente in te, perché tu sei abitato da Dio. Lo senti subito. Ma che cosa impedisce a te di soffiare nel tuo cuore per risvegliare questo fuoco dell'amore? C'è solo una cosa. È la ricerca di se stesso. Cerchiamo noi stessi, non cerchiamo Lui. Se non lo troviamo, perché non lo cerchiamo? Se non lo gustiamo, è perché ci piace gustare altre cose. Se non l'abbracciamo, è perché abbracciamo altre cose. Basta fermarsi un attimo, fai un attimo di silenzio. Pensa a Lui, all'eternità, principio e fine di ogni cosa. Pensa a Lui, la sua bellezza che si riflette nell'universo, quanto è bello l'universo, quanto è perfetto. Pensaci un attimo e senti, non puoi non sentire il fuoco nel tuo cuore. E se queste cose non te lo fanno infiammare, pensa al crocifisso. Sta morendo per te, dà il sangue per te, muore pensando a te, ma non succede niente nel tuo cuore. Non senti il cuore che si riscalda. Com'è possibile che non si riscaldi? Ma non c'è fede. Non c'è fede. Se non si riscalda non c'è fede. Ci sono altre motivazioni. Non è possibile, diceva Caterina da Siena, che pensando a tanto fuoco d'amore il nostro cuore non si incendi. Se non si incendia, che non c'è fede. O non c'è spazio per il pensiero verso di Lui. E gustando Lui, mentre che arrivano al loro paese, li invita, lui fa come per andarsene, loro allora li invitano a rimanere. Gesù vuole essere invitato. Gesù, nel rapporto d'amore che ha con noi, è discreto, ci spinge, ci provoca, ci dà occasione, ci dà modo. Ma poi si mette indietro, ci aspetta, aspetta la nostra mossa. È un innamorato che agisce per amore e non vuole prevaricarci. E quando sente quella risposta, rimani con noi, rimani con noi. Il suo cuore si scioglie dalla gioia. Perché la sua gioia è stare con noi. La gioia di Dio, dice già il Vecchio Testamento, è stare con noi, vivere con gli uomini. È proprio pazzo questo Dio. O dirà Caterina ancora da Siena, tu sei pazzo per amarci in questo modo. Sei un Dio pazzo, pazzo d'amore. Entra e lo riconoscono allo spezzare il pane. Lo riconoscono in quel gesto in cui lui dona se stesso. Dona se stesso. Che cos'è l'Eucaristia? In quegli anni che avete, 15, 20, 10, 40, 50, 60, 80 e più anni, Avete dedicato del tempo a studiare, di cercare di capire cosa succede quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, quando lo spezza per darvelo? Chi di noi ha dato tempo per comprendere questo mistero ineffabile, questa ricchezza di grazia, questa presenza in mezzo a noi di un Dio che ci vuole coinvolgere nel suo amore? Quanto siamo storti, quanto siamo insipienti, quanto siamo poco amorosi. E Lui continua ad amarci, perché continua a spezzare, a volere delle persone che nella sua persona si donino e ci consegnino Lui in quel pane e in quel vino. Che pazzo Dio! Che pazzo Dio! E allora lì i santi, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Santa Veronica Giuliani, tanti altri santi, no? Che cosa volevano fare? Con il loro amore e anche il nostro di Fatima, pastorello di Fatima, con il loro amore consolare l'amore che non amato, l'innamorato folle che muore d'amore che non è ricambiato. Ecco la missione della Chiesa: far amare l'amato, far conoscere il Signore, far innamorare le persone di Lui perché la loro vita cambi e da triste diventi ricca, da accasciata diventi feconda. E lì succede qualcosa di strano, perché lo riconoscono quando, mentre spezza il pane, e Lui sparisce. Ma come? Abbiamo riconosciuto, possiamo abbracciarti. No, tu, ma non sono tristi, non sono tristi perché è sparito. Questo è un altro messaggio, sempre per quelle persone che fanno il giro del mondo per andare a vedere e sentire qualcosa di fisico, di straordinario, di visioni, di apparizioni. Loro erano felici perché era sparito, perché avevano capito che è finito il tempo della presenza fisica. Adesso c'è la presenza con il suo Santo Spirito, nella Chiesa, con i sacramenti, con l'Eucaristia. Ce lo hanno nel cuore. Ed è meglio per noi, perché l'ha detto Gesù, è meglio per voi che io me ne vada. Perché se Lui fosse continuato a rimanere qui, non avremmo ancora capito bene che Lui è dentro il cuore, non fuori il cuore. Finché l'avrebbero visto fuori, avrebbero sempre pensato a un Dio fuori, a un Dio da onorare, da un Dio da riverire. Non avrebbero pensato a un Dio che vuole espandersi in te, che vuole vivere in te, che vuole manifestarsi in te, che vuole fare grandi cose in te. Questa è la nostra fede. E corrono, e dove vanno? Ritornano da dove erano partiti. Erano partiti, erano scappati dalla comunità. Ritornano alla comunità. Non c'è io il mio Gesù. C'è io, Gesù nella Chiesa. Luogo di grande gioia, come avete visto anche qui. Perché che cosa succede? Arrivano lì e sentono dire che è apparso a Simone. Apparso a Simone. Avete mai riflettuto su che cosa Gesù avrà detto a Simone? Nessuno sa niente di questa apparizione. Gesù che appare a Simone. Si è apparso a Simone e anche a altri. E loro dicono, anche a noi è apparso. Ecco la Chiesa. La Chiesa è di persone che hanno vissuto l'incontro, perché non basta la fede del battesimo, non basta la fede della cresima che abbiamo ricevuto da bambini, lì c'è stata data un'occasione di incontro, occorre l'incontro, come diceva Benedetto XVI, e dall'incontro, e allora quando tutti l'abbiamo incontrato siamo Chiesa, perché ognuno può dire io l'ho incontrato e l'altro rispondere anch'io, e insieme lo incontriamo nella messa dove Lui ci abbraccia tutti. E viviamo questa esperienza di Chiesa. E chiediamo a colei che della Chiesa è madre, che gioisce nel vederci amare e accogliere il suo figlio e testimoniarlo nella vita, chiediamo a lei che tanta grazia, tante parole, tanti sacramenti che abbiamo ricevuto possano finalmente dare un frutto reale, concreto nella nostra vita. Amen. questi giorni, anche in occasione della visita del Santo Padre in Egitto, è stato mostrato un video di una vedova di uno dei cristiani uccisi in questi giorni di tragedia in Egitto, che ci sono state prima della venuta del Santo Padre. E il giornalista è un egiziano musulmano che ascoltava questa vedova, e alla fine della testimonianza di questa vedova questo giornalista musulmano sta 12 secondi in silenzio, 12 secondi in silenzio, e poi dice, io riassumo, ma voi cristiani siete proprio speciali, che uomini, che donne, perché lei diceva che perdonava chi aveva ammazzato suo figlio e pregava per lui. E questo l'ha fatto strabiliare, quel musulmano che si è interrogato profondamente. Quando diciamo il credo, pensiamo ai nostri fratelli che oggi soffrono e rischiano la vita per la nostra fede. Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente.
Il Signore sia con voi.
E con tutti.
Chinate il capo per la benedizione. Dio, che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione.
Amen.
Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
Voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.